Ok, allora riprendiamo un attimo la questione appunto del particolare atteggiamento che abbiamo a livello occidentale, ripeto, ricordiamoci che parliamo di cultura occidentale nello specifico e non tanto di, e non di cultura in generale, perché molte altre espressioni culturali mondiali sono diverse, o perlomeno lo erano. Adesso bisognerebbe fare tutta una serie di studi ad hoc per cercare di capire che ne è accaduto. A livello di cultura occidentale abbiamo, come abbiamo visto, una certa difficoltà di gestione del versante materiale della nostra esistenza, perché abbiamo una serie di associazioni primordiali, spesso e volentieri non consapevoli, spesso e volentieri non riflesse, tra materia e morte, fondamentalmente, per farla semplice. Materia e tempo, materia e morte, perché in qualche misura la materia è il reame all'interno del quale la decadenza che segue al tempo, quindi l'usura, la corruzione, la morte, in ultima istanza, si manifestano nel modo più evidente. Abbiamo visto che questo si è trasformato, si è tradotto, per quanto ci riguarda nello specifico, in una forma di diciamo difficoltà relazionale nei confronti della nostra parte materiale, ovvero sia del nostro corpo, con la costruzione di una serie di dicotomie che hanno di volta in volta valorizzato una parte, della quale tutto sommato ad oggi non abbiamo nessun tipo di indizio empirico, diciamo così, quindi l'anima, a favore a sfavore del corpo. Ossia, il corpo si è pian piano trasformato in una prigione, come abbiamo visto con Platone, già, quindi si tratta di qualcosa che accadeva parecchio tempo addietro. Da allora ci sono state sì una serie di correnti all'interno della nostra cultura, divergenti da questo punto di vista, e quindi delle correnti che possiamo, per esempio, segnalare Francesco, San Francesco, come, no? Come indicatore di un altro tipo di rapporto con la natura, con gli animali, con il regno naturale, ma nel complesso il tono generale è rimasto più o meno sempre quello, tanto che a un certo punto con Cartesio, come abbiamo detto più volte, si arriva alla come dire, formulazione canonica, quella che ancora oggi è profondamente incastonata in noi, della distinzione fra res cogitans e res extensa. Res cogitans, che è di fatto l'anima razionale, perché si è in qualche modo qualificata ulteriormente la questione, quindi è diventata la portatrice del segno d'umanità, che è la razionalità, appunto, e la res extensa, che invece non ha nessun tipo di qualità salvo il suo essere misurabile. Il fatto dell'essere misurabile è uno dei nostri, è una delle nostre ossessioni preferite, fondamentalmente, mettiamola così. Ci sono una serie di rinvii anche etimologici estremamente interessanti, perché di fatto metro e madre hanno in qualche misura la stessa etimologia e provengono da termini sanscriti che indicavano giusto appunto questo tipo di filiazione. Quindi abbiamo nell'aver individuato il termine metro come termine globale, in qualche misura come termine universale a definire l'unità di misura, ci stiamo rifacendo di nuovo a una serie di istinti e di questioni che partono da millenni e millenni fa, in ultima analisi, anche perché appunto c'è un certo tipo di correlazione abbastanza stretta fra il misurare, il definire e il delimitare, che sono una serie di azioni per noi estremamente significative, utili, importanti, oserei dire. Perché pensate per esempio alla questione di Romolo e Remo, e la fondazione della città di Roma o comunque di qualunque altra città del tempo. Come si faceva? Si iniziava a definire un perimetro, no? Nel momento in cui tu avevi definito il perimetro, in qualche modo la città era sorda. Perché? Perché era una questione di distinzione fra un dentro e un fuori. Era un modo per creare di nuovo nella prassi, quindi nel mondo, quella distinzione che abbiamo accennato, credo, a livello culturale. Abbiamo accennato la sezione finita dell'infinità priva di senso? Weber? Sì, ok. Quindi riportare di fatto dall'astrattezza che potrebbe ingannevolmente suggerire alla prassi. Okay? Noi creiamo le cose distinguendole. Tant'è che il gesto fondante di Adamo all'inizio della nostra tradizione, che quindi da questo punto di vista è perfettamente coerente con tutta questa costellazione immaginaria di cui stiamo parlando, il gesto fondante di Adamo qual è? Quello di dare il nome agli animali. Quindi quindi di definire gli animali, di permettere di individuarli, di riconoscerli, di distinguerli e in ultimo di controllarli, evidentemente. Quindi, come vedete, il gesto della distinzione, come dal famoso mito di Procuste di cui abbiamo parlato, è un gesto che è connaturato per noi. E non è connaturato in questo caso soltanto per noi occidentali, ma è connaturato per tutti. È chiaro che appunto alcuni lo considerano in un certo modo, altri in un altro, evidentemente. Quindi attraverso la definizione, la distinzione e la misura noi pensiamo di controllare il mondo, fondamentalmente l'idea generale è questa. Il che ci dà, no, un po' il polso di quel fenomeno particolare di cui io ho parlato e del quale tra l'altro mi è capitato di leggere recentemente, sul quale mi è capitato di leggere un saggio molto interessante, ovvero sia quello della nostra ansia di misurarci. No? Abbiamo oggi come oggi una serie di gadget, una serie di strategie e una serie di possibilità di automisura che prima non c'erano, tanto che sta prendendo piede questa nuova idea culturale del quantified self, del self quantitativo, del sé quantitativo, che è di fatto un ammasso di statistiche relative a noi stessi. Se voi prendete gadget telefonici, bracciali di Google, occhiali di Google e qualunque altra fregnaccia vi venga in mente, non so che altro c'è perché ormai scarpe che vi misurano quello che fate camminando e via discorrendo, metterete insieme su di voi una banca dati che per alcuni equivale ad un'autodefinizione, che però, come vedete, sulla scorta di quello che ci siamo detti fino adesso, è un'autodefinizione che è esclusivamente quantitativa, ovvero sia riporta dati numerici. Quindi quella tendenza, della quale credo avervi fatto cenno, al fatto che noi stiamo riducendo tutto al numero, se vi ricordate parlavamo del digitale l'altra volta, no? Quindi la trasmutazione di qualunque tipo di materia in una coppia di in una sequenza di numeri che sono due, i famosi 1 e 0, ecco, questo lo stiamo facendo anche a noi stessi. Ma d'altronde il grande problema di questa dinamica, come vedremo oggi, è che è una dinamica che non si ferma. Non c'è un punto al quale si dice ok, mo basta. Ho trasformato in numero questo, questo e questo, ma il resto lo tengo. No, non c'è modo di fermarla se non ci sono dei bilanciamenti culturali, simbolici e valoriali. È una dinamica che si autoalimenta costantemente e quindi dall'esterno, piano piano, no, entra dentro di noi. Quindi il quantified self di fatto è l'ultima frontiera al momento, poi dopo ne saranno anche altre. E porta con sé evidentemente una serie di distinzioni ulteriori e di problematiche che finora erano inedite. Quantified self, quantified, abbreviato in QS. E quelli che lo fanno si chiamano self-trackers, quelli che si controllano, tanto per continuare, che si seguono, tanto per continuare con dei verbi che sono abbastanza rivelatori a prescindere da quanto si dica. Allora, dicevamo che in una delle interviste che riporta questo mio collega che ha scritto questo interessante saggio, c'è uno che dice che lui ha cominciato, indovinate un po', a misurare e a prendere statistiche rispetto alle sue performance sessuali. Strano, uno direbbe, come te può venire in mente? Esatto, quello. E quindi ha cominciato con le solite cose che stanno accadendo un po' dappertutto. Non so se avete notato che c'è quest'ansia di valutazione costante dappertutto. No, quindi stellette contro stellette, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, pollici versi, pollici dritti, tutta una cosa di questo genere, no? C'è stata un'app che voleva farlo anche con gli amici, per fortuna hanno fermati, ma io non credo che durerà molto prima che si ricomincia, quindi comincerai a dire, allora tu da un punto di vista sessuale sei 3 stellette, da un punto di vista relazionale sei 4 stellette, da un punto di vista di simpatia 1, fai schifo, eh? Black Mirror, Black Mirror sta andando avanti parecchio, quello è un, se la vedete sono tutti casi sociologici puri proprio, dal primo all'ultimo, come quella che qua, la prima puntata, quella che costringono il primo ministro, è eccezionale proprio. E quella dopo di quello che voleva andare al live, al reality, pedalando, no, quelle cose lì, sì. Vabbè, ad ogni modo, sì, Black Mirror è una bella serie. Ad ogni modo, dicevamo che questo a un certo punto si rende conto che lui non stava più facendo sesso per il piacere del fare sesso, ma per migliorare le sue prestazioni. Questo è il problema. E questo è il problema di ogni valutazione che noi mettiamo in atto. Nel senso che ci sta cominciando ad affliggere proprio pesantemente questa storia, ovvero sia il fatto che qualunque strategia tu adotti per valutare qualcosa, rapidamente diventa quello lo scopo di ciò che stai facendo e non più il gesto che stavi valutando, no? Vi faccio un esempio accademico, che tra l'altro, vabbè, cerco di limitare la polemica perché è una delle questioni che mi snerva di più in assoluto oggi, ma comunque noi veniamo valutati sulla base di una serie di come si chiamano, di fattori, che si chiamano impact factor, e servono a vedere quanto le tue parole abbiano, come dire, colpito la comunità di ricerca internazionale. Scusate, è un'unità di ricerca internazionale, e vengono valutate con tutta una serie di cose, cioè, uno degli indici dei quali è il numero di volte che viene citato. Allora, diciamo che da un punto di vista teorico la questione non farebbe una piega, nel senso che dice, vabbè, se tu hai avuto un certo eco, quello che dici viene ripreso da altri e quindi il fatto che tu venga citato dà più o meno una misura di quanto tu sia stato efficace nel trasmettere un'idea. Ma due questioni. Uno, io posso anche essere citato se dico una cazzata colossale. No? Cioè, non è scritto mica da nessuna parte che mi devi citare dicendo che sono bravo. Puoi anche citarmi dicendo questo è un cane. Io ci avevo, come racconto sempre, quando ero giovane, abbiamo fatto l'esame di diritto pubblico a Roma alla Sapienza, dove c'erano due docenti che condividevano la cattedra perché erano a LMZ e si odiavano. Quindi il manuale di uno era zeppo di riferimenti all'altro in cui ogni volta diceva per un'opinione totalmente errata si veda X, per un'opinione completamente sbagliata si veda X, quindi quello aveva tantissime citazioni, no? Da un punto di vista quantitativo era uno dei più citati del globo per certi versi, solo per dire che era uno stronzo però, ma non c'è una distinzione nel momento in cui valuti le citazioni per vedere se sono citazioni pro o contro, c'è solo le citazioni, quindi come vedete questa già è una. Ma poi ce n'è anche l'altra, ovvero sia il fatto che tu, sapendo questo, e siccome sul fatto che tu venga ben valutato si fonda anche il tuo accedere a fondi, avere possibilità di ricerca, eccetera, cominci a ragionare nello scrivere in modo da essere citato, no? Quindi citi gente che magari non ti sarebbe mai venuta in mente perché speri che ti riciti, scrivi delle cose che possono essere più o meno polemiche, più o meno esplosive, in modo che tutti dicano che cazzo ha detto questo e te citino, eccetera eccetera eccetera. Quindi in breve quello che tu fai è un altro lavoro, cioè tu lavori per essere citato, non per dire qualcosa di sensato. Non so se questa cosa è chiara, no? E questo è esattamente quello che accade col nostro amico che invece si sta misurando le performance sessuali. L'idea generale qual era? Quella di vedere, no? Avere un riscontro sulla qualità del divertimento che metteva in atto. In breve, questa questione non è più una questione di divertimento, ma una questione di misurarsi con l'app, ovvero di vedere quanto riesce a reggere qualche minuto in più, quante volte riesce a fare certe cose, x, y, z, ma non è più la stessa cosa. Quindi il grande problema della valutazione, di cui parlano tutti oggi come oggi, perché sono le famose mode del piffero che vengono in auge, è un problema serio, nel senso che noi non abbiamo un modo ad oggi per operare delle valutazioni sensate senza che queste diventino controproducenti. Ovvero sia, ci dovrebbe essere qualcuno del quale ci fidiamo tantissimo che scelga degli indici, ma non ce li dica, perché nel momento in cui ti dicono l'indice è ovvio che tu lavorerai per soddisfare quell'indice e non per quello che sarebbe lo scopo dell'attività in sé, no? Perché a meno che tu non sia deficiente, no? Chiaramente ti preoccupi della questione, ok? Allora verrò valutato se faccio questo, questo e questo, indovina un po' che faccio questo, questo e questo. Quindi è un modo per orientare il pensiero, è un modo per censurare, è un modo per fare una miriade di cose questo, no? Questa clava della valutazione che si sta utilizzando oggi. Ed è ovviamente lo stesso problema che viene trasferito a seconda di cosa valuti, perché di fatto misurare e valutare oggi come oggi più o meno sono lo stesso, perché è chiaro che la valutazione vorrebbe dire anche qualcosa di più, no? Perché c'è una questione di valore, no? Valutazione, valutare, valorizzare, siamo lì. Ma nel momento in cui questa cosa tu la metti in mano agli ingegneri, senza nessuna offesa, chiaramente, per gli ingegneri, è chiaro che diventa un processo matematico quantitativo, per cui di fatto tra misurare e valutare non c'è più nessuna differenza. Allora, nel momento in cui io comincio a misurare tutte queste cose, i difetti del processo si trasferiscono su tutte le varie attività che io misuro, quindi è chiaro che finora stiamo pervertendo e distorcendo una serie di cose, Ma nel momento in cui cominciamo a misurare noi stessi, i nostri rapporti personali, i nostri rapporti sentimentali, eccetera, lo stesso problema si ripresenterà anche lì. Che non è che quelli sono salvi per un qualche tipo di ragione specifica. Quelli sono esposti alle stesse derive che vengono dal semplice gesto di valutare. Così. È ovvio che tutti noi poi valutiamo, no? C'è qualcuno che con cui preferisci stare, qualcuno con cui non vuoi avere a che vedere, eccetera. Però se lo fai su, come dire, una serie di cose nelle quali rientrano le emozioni, le simpatie e tutta un'altra serie di questioni non valutabili, non quantificabili, è un discorso. Se cominci a dire, allora questo c'ha 3 stellette per quello, 2 stellette per questo, mezza stelletta per quello, non lo frequento. No? È evidentemente un po' un problema, chiaramente. Quindi l'atteggiamento occidentale con questa specie di datolatria, se la vogliamo chiamare così, quindi di adorazione del dato numerico come se sto dato numerico avesse una sua realtà a prescindere dalle letture che se ne fanno, è uno dei tratti caratterizzanti della nostra cultura attuale, che riscontrerete, se non l'avete già fatto, evidentemente anche nei vostri settori, perché la medicina non è in nessun modo esente, anzi, come dire, la medicina ultimamente, negli ultimi secoli, diciamo, ma ultimamente di più, ha preso questa deriva quantofrenica esattamente come tutte le altre discipline, tant'è che oggi si parla di evidence-based medicine, no? Non so se avete mai sentito parlare di IBM. No? Strano. Ma prima o poi capiterà. Vi prevengo sin d'ora dal fatto che non c'entra niente l'evidenza, perché evidence in inglese vuol dire prova. Perché si dice oggi la medicina basata sull'evidenza, e tu dici, beh, evidenza di che? De preciso. Invece no, si parla di prove, ma le prove, di nuovo, sono prove quantitative. No, come vi dicevo l'altra volta, se pensate a Dr. House, era tutta una polemica su questo argomento, di fatto. Messa in fiction, però il discorso era sempre esattamente quello. Sì, hai fatto i test, ma hai testato tutto? No, hai testato alcune cose che secondo te sono quelle più probabili. Basta che io sappia cosa tu testi per usare un'altra cosa e fregarti. Come vedete, no? Il problema delle procedure, il problema, cioè tutte queste cose che vengono codificate e che a noi piace tanto codificare, diventano regolarmente delle armi nelle mani degli altri, perché o tu fai in modo che nessuno sappia le tue procedure, ed è un po' complicato perché ci sono centinaia di persone coinvolte, no? Prendete per esempio l'FBI, il sistema delle prigioni, eccetera, no? Ci sono tutta una serie di step che tu devi fare nel caso accada qualcosa. Ma se io conosco queste procedure, le posso usare per metterti all'angolino, chiaramente, no? Faccio accadere questo in modo che tu faccia quello, nel punto X io vengo e te frego, perché lo so. So se capite, no? Chiaramente. Stesso ragionamento le procedure mediche. IAR era tutta un'altra questione di liti e di risse teoriche su questo argomento. Allora, tu applichi sempre la stessa procedura a chiunque, questo l'abbiamo già detto, per qualcuno può andare bene, forse per molti, ma c'è qualcuno per il quale non andrà bene. Che fai? La procedura. Sti cazzi anche, no? Vuoi dire che mica l'ha scritta nella pietra qualcuno, mi risulta che l'abbiate messa così in atto per delle determinate ragioni, e devi essere abbastanza intelligente da decidere quando in certi casi la procedura se ne va a morire ammazzata e fai qualcos'altro, perché risulta evidente, ma questo chiaramente non è valutabile. Quindi il punto centrale è questo: nel nostro atteggiamento ci sono una serie di pericoli in agguato, di potenzialità distorsive in agguato, che oggi stanno diventando tutte quante realizzate, più che potenzialità stanno avvenendo, no? Quindi mi piacciono sempre le cose che leggo dove dice c'è il rischio che, ma de che, il rischio è qui, è finito, il rischio c'era prima, oggi siamo nel risultato totale della questione, e sarebbe opportuno che appunto le nuove generazioni riflettessero sulla questione e cominciassero a fare qualcosa per cambiarla, perché non è che è una cosa che cambi dall'oggi al domani. Mi pare piuttosto evidente che se parliamo di processi di messa in forma della cultura che partono da Platone, addirittura prima, non è che oggi decidi, ok, allora da oggi in poi siamo tutti diversi, perché quei processi noi ce li stiamo portando dentro, che ci piaccia o meno. E questo ci parla di un altro grande punto centrale della sociologia di base, che è il processo di socializzazione, ovvero sia i modi attraverso i quali questo trasferimento di valori, idee, comportamenti, linguaggio anche, eccetera, avviene all'interno dei gruppi, perché non è ovvio che i gruppi di generazione in generazione rimangano più o meno all'interno di un alveo culturale, no? E anche qui ci si ripone un'altra volta un problema di spontaneità e di attenzione, nel senso che fino a un certo punto sembrava che questo processo avvenisse in modo spontaneo e naturale, ovvero sia i figli conoscevano le lingue della famiglia, praticavano la religione della famiglia, facevano quello che gli si diceva in famiglia, l'avrebbero insegnato ai loro figli e la cultura andava avanti. No? Perché questo accadeva? Accadeva perché c'erano una serie di idee che in qualche modo sanzionavano positivamente l'esistente. Che vuol dire? Vuol dire che all'osservazione sembrava che i figli delle varie famiglie nascessero in possesso di un corredo di informazioni, di capacità e di competenze che gli era in qualche misura stato dato da prima, cioè come se arrivassero già imparati, mettiamola così, no? E di conseguenza nessuno si poneva il problema. Cioè, tranquilli. Questa cosa viene definita innatismo, ovvero sia l'idea, una teoria che giustifica certe cose attraverso delle idee innate. Innate vuol dire che ce nasci con, detto proprio così, brutalmente. Perché queste idee innate avevano una qualche, come dire, verosimiglianza? Perché qual era il posto delle idee innate, secondo voi? Cioè, con chi venivano? In senso, chissà chi era il portatore delle idee innate?
Si deve pure essere stato uno che ha fatto, cioè da dove sono partite le idee innate?
No, nel senso, cioè, se tu dici, vabbè, il mio figlio ha delle idee innate relative al fatto che è italiano, no? Ovvero sia, sa comportarsi come italiano, parla italiano. Come potrebbe essere accaduto che abbia queste idee innate? Lo Stato viene dopo. Cioè, questo ci deve... No, neanche.
Deve essere qualcuno che l'ha dato.
No, innato è a monte. Chi c'è a monte dalla nascita?
L'Dio.
Oh, l'anima, esatto. Il problema era esattamente quello, ovvero sia nella rappresentazione popolare e nel modo di comprendere il mondo si immaginava che due portoghesi partorissero un figlio portoghese che veniva, come dire, visitato da un'anima portoghese che già era in possesso di una serie di idee e di questioni che non c'era bisogno di insegnargli. Ora, di fatto il problema qual è? Uno può pensare che sia un'idea bislacca, però nella prassi sembrava proprio così, no? Perché il bambino portoghese cominciava a parlare verso i 6-7 mesi, improvvisamente cominciava a dire cose in portoghese, riconosceva le espressioni dei genitori, si inseriva perfettamente nell'ambito familiare e quindi sembrava effettivamente che sapesse che cosa stava succedendo. E uno si chiedeva, com'è possibile? La risposta ovviamente era, no? È accaduta questa cosa per cui l'anima si è portata dietro delle informazioni. Questo ovviamente implica una necessità di adesione, evidentemente, a una lettura religiosa del mondo. E questo è quello che caratterizza l'insieme delle culture mondiali per una larga parte della loro esistenza. Cioè, normalmente le culture umane iniziano spiegando il mondo in termini religiosi e vanno avanti a spiegare il mondo in termini religiosi molto a lungo. Tenete presente che di fatto noi continuiamo a spiegare il mondo in termini religiosi, ma abbiamo cambiato religione. Quando vi dico la datolatria, intendo esattamente questo, ovvero sia noi oggi come oggi stiamo assumendo la scienza come un nuovo discorso religioso che ci spieghi il mondo. E sorvoliamo su una serie di aspetti, come credo di avervi detto quando parlavamo del Big Bang, che sono degli aspetti abbastanza evidenti, no? Come dire, allora, che differenza c'è tra il fatto che un bel giorno Dio abbia detto Fiat Lux oppure che a un certo punto ci sia stato un Big Bang? È uguale, abbiamo riformulato la stessa idea, no? Le abbiamo dato una sembianza più comprensibile, però il concetto è esattamente lo stesso. Non c'è nessuno che è in grado di spiegarmi Dio o il Big Bang. Perché è accaduto questo Big Bang? In senso, c'è stato il Big Bang. Okay. Once upon a time, dicono gli inglesi, e stiamo in pieno nel tempo del fantasy. Quindi, come vedete, il nostro atteggiamento è esattamente quello. Tra l'altro, e non solo per la scienza, ma vale anche per l'economia, per esempio, no? Abbiamo questi economisti che si presume abbiano ultimamente la bacchetta in tasca di Hogwarts e siano in grado di fare miracoli assortiti. Poi nella prassi non ci riescono e noi continuiamo a chiedere loro le cose. Invece di prenderli razionalmente a calci in culo e dire ok, allora tu non ci capisci niente, passiamo oltre, continuiamo a richiedere agli stessi che hanno creato il problema come facciamo a risolvere questo casino. E quelli ti dicono pure, non lo so, manco da dire che mentano. Te l'hanno detto in tutte le lingue, non so se avete sentito le interviste con i capi della Fed americana. state molto comiche all'indomani del 2008, quello, la famosa crisi che continuava a portarci dietro e non si sa quanto durerà. Gli hanno detto, beh, come è successo? E quindi hanno detto, non abbiamo idea. No, perfetto, perlomeno sei onesto, per certi versi. Quindi, capite che l'atteggiamento religioso, per molti versi, per quanto noi facciamo finta di essere razionali, continua. Ma nella gran parte delle situazioni, invece, è più esplicito, ovvero sia ci sono, appunto, interventi divini, ci sono cose che non si spiegano, miracoli, e via discorrendo. L'anima portoghese, più o meno, fa parte di questo discorso. Poi, però, a un certo punto, arrivano, no? La rivoluzione scientifica, arrivano i lumi, l'illuminismo. Vi ricordo che illuminismo si chiama così esattamente perché presume di sciogliere le ombre della superstizione, che sono, guarda caso, quasi tutte religiose, manca a dirlo, e di conseguenza l'idea che si possa spiegare un qualche fenomeno attraverso l'anima non funziona più. Il problema è che non si sa come altro spiegarla. Questo è un punto interessante. Cioè, noi rinunciamo a una lettura, ma non abbiamo lì per lì un'altra lettura da sostituirvi. E cominciano i dibattiti. Ora, voi probabilmente ci riderete sopra, ma i testi che esplorano questo tipo di discorso sono dei romanzi filosofici, che oggi come oggi vengono etichettati letteratura per ragazzi. Il libro della giungla, Robinson Crusoe, tutte queste cose qui sono tutti testi che al tempo non vengono scritti per i ragazzi, ma vengono scritti per tentare di immaginare una soluzione. Allora, che succede se io lascio un bambino in balia delle bestie? Questo, se è figlio di inglesi, mi viene su un gentleman inglese a prescindere, oppure mi diventa una bestia? Quindi cominciamo a vedere, come vedete, una valutazione del contesto. È il contesto che fa sì che il bambino diventi portoghese, francese, brasiliano, quello che volete, o è qualcosa di innato? Allora, chiaramente la teoria dell'innatismo pian piano cede, no? Perché una serie di riscontri empirici dimostrano che, appunto, il figlio di una coppia X, di una nazionalità X, se viene allevato da un'altra coppia di nazionalità Y, sembra di nazionalità Y, quindi c'è qualcosa che non quadra. Il tema dell'innatismo rimane sullo sfondo e viene pian piano rimosso, e cerchiamo dei nuovi fattori, cerchiamo delle nuove spiegazioni. È chiaro però che nel momento in cui togliamo l'innatismo ci si presenta un problema ulteriore, ovvero sia, come diavolo accade che la cultura si trasmetta? Perché io non posso più far finta che accada in modo automatico, non posso più fare, come abbiamo detto, come il guardacaccia, che lascia che le cose accadano. Devo improvvisamente farmi carico di questa trasmissione. E quindi nascono tutte le istituzioni nelle quali, non tutte, la gran parte delle istituzioni nelle quali siete passati finora. La scuola. La scuola fino a un certo punto non c'è. No? Perché tanto le cose le sai. Non c'è bisogno che tu sappia. Se ci sono delle scuole specifiche per cui vai a imparare cose che non fanno parte del tuo corredo innato, quindi impari a far di conto, impari le lingue, impari il diritto, no? Vi ricordate? L'università è un altro discorso, evidentemente. Ma nel momento in cui tutto questo non è più spiegabile attraverso le idee innate, il problema diventa: come faccio a insegnarlo ai ragazzini? E quindi comincio a mettere a punto la scuola primaria, l'asilo, tutta una serie di questioni che si faranno carico d'ora in poi di questo ciclo e di questo modo di insegnare. Il processo di socializzazione, però, di cui vi sto anche parlando, non si limita a questo. No, non è semplicemente andare a scuola. Il processo di socializzazione richiede una definizione un po' diversa, che sarà diversa anche dall'uso che del termine si fa normalmente. Allora, socializzare non è, per noi, andare in giro con un cocktail e un bicchierino, non è parlare e ballare con la gente, non è fare cose dopo aver bevuto e ballato con la gente. Questo non c'entra niente. Per noi socializzare significa, essere socializzati, meglio, significa entrare a far parte di un gruppo. Cioè venir forniti di tutti gli strumenti culturali che servono per appartenere a un gruppo senza problemi. Perché, come stiamo per vedere, l'appartenenza a un gruppo non è per niente innata manco lei, anche se sembrava. Ci siamo fin qui, vedo dei visi interdetti. Scusami un attimo.
Come fa a non essere innata il comportamento di gruppo se, diciamo, è da lì che parte la cultura?
Adesso lo vediamo, però non è innato. È qualcosa che viene trasmesso. Cioè, il problema di solito nel far capire questa cosa è che voi tendenzialmente pensate che la cultura sia una certa parte della vita, ovvero sia di solito romanzi, opere d'arte, quadri, eccetera. Invece la cultura è molto di più, è estremamente di più, è gran parte di quello che voi fate, è gran parte dei modi in cui vi comportate, dei gesti che vi sembrano spontanei, non sono spontanei per niente. No, ci sono una serie di culture dove dire sì si fa col gesto che per noi è del no. Provate e diventa complicato, perché voi dite sì e vi viene automatico di fare. Quindi dire sì e fare così è una cosa che dici ok, calma, mo mi concentro, lo faccio. Però non è facile, però non è un gesto naturale. Sorridere in qualche modo non è un gesto naturale. Dire sì e no non è un gesto naturale. Ci sono delle culture in cui non si dice no, lo saprete probabilmente, no? Ci sono una serie di gesti, ci sono... e poi gli stessi gesti che vengono reinterpretati. In Bulgaria, ad esempio, si dice sì facendo così con la testa, e di nuovo devo adattarmi, no? Quindi tutto questo dimostra cosa? Che non c'è quasi nulla di spontaneo e di innato, no? Nella gran parte delle cose noi siamo frutto di questi processi, che sono processi molto più profondi del semplice, tra virgolette, spiegarvi le cose, insegnarvi a parlare, eccetera, eccetera, eccetera. E com'è che questo accade? Questo è il punto interessante della questione. Questo accade perché, voi non ve lo ricorderete evidentemente, ma succede così, l'io non è che arriva alla nascita. L'io si forma con calma. E questo è uno degli argomenti principali per sostenere che l'io non ci esaurisce. Cioè non siamo solamente l'io, noi siamo anche qualcos'altro. Spesso e volentieri non abbiamo un buon rapporto con l'io, non so se avete presente il famoso verso di Rimbaud che dice «Je est un autre», l'io è un altro. Però infatti il problema è quello, ovvero sia scambiarci, no? Prenderci soltanto per l'io, che è quello con cui sto parlando evidentemente, è ingannevole perché ci sono altre dimensioni di noi che esulano dall'io stesso. Ed è quello che oggi viene chiamato il sé. Tanto per dirvi, Nietzsche già aveva ben capito questa cosa e parlava di un piccolo sé e di un grande sé. Il piccolo sé sarebbe l'io, il grande sé è quello che accoglie l'io e lo eccede per molti versi. Però detto questo, qual è il problema? Che nei 6-7 mesi nei quali l'io non c'è, tu però ci sei. Sei vivo. Vedi le cose, ascolti le cose, magari non le capisci, ma... qualcosa capisci perché di fatto immagazzini una montagna di informazioni, osservando, essendo, come dire, trattato da tua madre in certi modi e via discorrendo, tant'è che questa è la famosa teoria dell'attaccamento, non so se ve ne hanno parlato i miei colleghi, forse ve ne parleranno, ma pare che sia uno dei fattori dirimenti del tipo di personalità che avremo in secondo tempo, come siamo stati trattati da nostra madre. Io su questo sono sempre un tantino scettico sulla centralità assoluta di questi fattori, ma evidentemente avere una madre che ti tratta in un certo modo, una che te piappizza, secondo me una certa differenza la fa, evidentemente. Magari ridurre tutti i miei comportamenti al fatto che sono stato preso a pizza da piccolo è un po' troppo, però va tenuto presente. Ad ogni modo, di fatto, tu in questi 6-7 mesi in cui non hai un io, però hai un sé, e questo sé apprende, ok? È un sé che immagazzina tutte quelle cose che fanno gli adulti davanti a te e che pure loro spesso e volentieri non sono consapevoli di fare. Esempio tipico, qualcuno di voi si ricorda un momento in cui gli è stato insegnato a sorridere o ad aggrottare la fronte? No? Sembrano cose che sai da sempre. Ecco, il problema è esattamente lì. L'illusione è prospettica, nel senso che quando arriva l'io... gli sembra di saperle già queste cose. E infatti le sa, perché le ha imparate nei 6-7 mesi in cui lui non c'era. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, il fatto che il bambino nasca a una data X e cominci a riconoscersi, perché questo è il punto, a una data Y, crea uno scarto. Ma non è che in questo scarto il bambino sta soltanto lì a piangere a fare cacca. No, guarda, ascolta, cioè i suoi sensi trasmettono informazioni incessantemente. Ed evidentemente c'è qualcosa che elabora queste informazioni di cui noi non siamo particolarmente al corrente ad oggi, perché del cervello non capiamo moltissimo, sebbene diciamo di capirne stracose, e Quindi a un certo punto, quando l'io finalmente si forma, si genera, si raccoglie all'interno delle varie costellazioni neurali del cervello, questo io si trova a disposizione una massa di materiali dei quali sa cosa fare. Questa cosa si chiama cultura implicita. E non è implicita semplicemente perché tu non sai di possederla, ma è implicita anche perché nella gran parte dei casi quelli che te l'hanno data non lo sanno. Perché è implicita pure per loro. Cioè, voi quando avrete un figlio gli insegnerete a sorridere senza saperlo. Non avrete idea del fatto che gli state insegnando a sorridere, perché voi non avete idea del fatto che si debba imparare a sorridere. Non so se sta cosa è chiara. Non gli insegnerete quali sono gli spazi di pertinenza relativi, perché non li sapete manco voi. Non li sapete dire, ma li sapete vivere. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, noi siamo di fatto padroni di una serie di grammatiche comportamentali, di una serie di grammatiche culturali, di una serie di comportamenti salienti all'interno della vita quotidiana, dei quali non abbiamo la più pallida idea, ma li applichiamo. Il turno delle conversazioni, il modo per chiedere la parola, il modo per attaccare discorso con qualcuno, sono tutte cose che sono sanzionate da comportamenti culturali, ma che ti vengono insegnate, le vedi, perché tu vedi i tuoi che parlano con qualcuno, vedi più o meno come funzionano le cose e sai che quando parla uno, tendenzialmente, a meno che tu non sia un cafone, come succede oggi in modo abbastanza frequente, aspetti che l'altro finisca di parlare e poi cominci a parlare tu, ma non succede sempre così, no? Ci sono culture all'interno delle quali devi essere interpellato per poter parlare, ci sono delle culture nelle quali puoi parlare con qualcuno se hai uno status che te lo permette. Vi ricordate, ne abbiamo parlato dello status, no? Lo status non è così, no, anche qui e anche tutto sommato oggi, pur noi non essendo assolutamente consapevoli della questione, sappiamo benissimo che a seconda di ciò che pensiamo dell'altro adottiamo certi stili di comunicazione. No, tu non vai da un prete e fai io capo, allora no, non ti viene. Però invece a un amico lo potresti fare senza nessun problema. Quello è il punto. Queste piccole cose non sono naturali. O meglio, sono talmente automatiche per noi da sembrare naturali, però non lo sono. Sono frutto di una serie di regole sociali, culturali, che, come dire, costruiscono i contesti. No? Salvo che a scienze motorie, di solito, si va a laurearsi vestiti in un certo modo. Scienze motorie continuavano, adesso non so che è successo, a venirmi in cioce e bermuda, e tu li guardi e dici, ho capito, siete sportivi, però santa madonna, un minimo di qualche cosa. Ecco, quel minimo è il motivo per il quale, no, tu vai a vedere una sessione di laurea e trovi in linea di massima gente che è uscita da una sfilata di moda. Oggi è esagerato dall'altra parte, però è chiaro che tendenzialmente, sapete, tutti sanno, tutti percepiscono il fatto che ci si debba vestire in un altro modo rispetto alla quotidianità, perché è un momento particolare, no? Quindi tutte queste informazioni, tutte queste consapevolezze, tutti i rituali che sono connessi, pensate soltanto allo sposarsi, no? Lo sposarsi è fatto da una serie infinita di tradizioni, aspettative, famiglie che fanno cose, amici che ne fanno altre, oggetti che si comprano, altri che non si comprano. Tutto questo non è che è frutto di qualcuno che un giorno ha detto, allora come faccio? Vediamo, al matrimonio ti regali una cosa prestata, una no, c'è tutta quella serie di cose complicate. Non è così, è che pian piano, no, nel seguirsi del tempo, per ragioni più o meno immaginali, per questioni che non siamo tenuti a sapere oggettivamente, il matrimonio si è costruito così e quindi nel tuo gruppo si fanno certe cose. Se non le fai, c'è qualcosa che non quadra. Se non le fai vuol dire che non sei socializzato a dovere. Se non sai cosa devi portare a una festa, arrivo, se non sai cosa devi dire a qualcuno che ha avuto un decesso in famiglia, eccetera, eccetera, c'è qualcosa che non quadra. La tua socializzazione non è stata buona, non è stata ben fatta. Dimmi.
Ma la cultura implicita può essere anche legata all'innatismo di cui abbiamo parlato prima?
No, è quella che spiega il fatto che l'innatismo avesse una verosimiglianza, perché dal punto di vista dell'io effettivamente era una cultura che era precedente. Solo che non è che al tempo si mettessero a fare i conti quando compariva l'io, perché non sapevano manco cosa fosse, quindi no, andava tutto abbastanza di sé. Quindi quando il bambino in qualche modo cominciava a essere presente a se stesso, cominciava a dire mamma, eccetera, eccetera, cominciava a dire cose e tutti guardano e dicono ammazza sto ragazzino che è un genio. No, non era un genio, era uno che, no, aveva recepito, anch'io ancora mi ricordo che mia madre mi raccontava che un bel giorno, che avevo tipo 2 anni o qualcosa del genere, lei si lamentava con non so chi sul fatto che non avesse contanti per fare un pagamento, e io le dissi, beh, fagli un assegno. E mia madre mi guardò con gli occhi così, no, perché c'è un bambino di 2 anni, no. Evidentemente avevo sentito sta cosa e quindi probabilmente manco sapendo di che parlavo, però guarda caso gli avevo detto esattamente sta faccenda, quindi lei rimase, no? Ecco, allora so quelle cose che dici, questo non solo è venuto con le cose innate, ma anche una competenza bancaria gli hanno dato quando è sceso, quindi dovrà fare da grande il finanziere. Vabbè, comunque, quindi capite che questo è quanto, no? Tutti quelli che dicono sto bambino è un genio, spesso e volentieri, non hanno tutti i torti, perché il bambino in questione gli avrà detto qualcosa che tu non ti aspetteresti mai. No, perché tu presumi che quella gli debba essere insegnata da qualcuno a scuola, no? Invece no, perché noi, tra l'altro, dobbiamo ulteriormente specificare la questione, perché c'è un problema anche fisiologico alla base di questo. Ovvero sia, il cervello dalla nascita a circa 3 anni è diverso dal cervello che c'è dopo, qualitativamente e fisiologicamente. Ovvero sia, il cervello dei neonati è un cervello che ha una miriade di connessioni neurali più del nostro. E questo spiega ulteriormente perché ne sappia così tanto il bambino. E spiega anche perché ci sia un livello linguistico, ad esempio, che tu difficilmente raggiungi in altre lingue rispetto alla tua. Guarda caso, qual è il massimo della competenza linguistica? Lingua madre. Perché? Perché tu, in quei 3 anni, hai sentito parlare sta lingua e hai capito di questa lingua una serie di cose che non c'è grammatica che te le spieghi. Quando si dice io parlo a orecchio, parli a orecchio perché te suona. Un modo di dire te suona, un altro modo non te suona. Il te suona non è qualcosa che puoi spiegare in modo razionale, no? Non so se è chiaro. Cioè, vorrei che cominciaste a capire questa cosa. Ci sono una miriade di cose che noi non siamo in grado di spiegare. Usiamo dei verbi, usiamo dei giri di frase, usiamo dei modi di dire per segnalare questa competenza, ma io non te la saprei dire, io non so come faccio a sapere quando un aggettivo può andar predicato di una parola o no. Però so sicuro che se sento un inglese che predica male un aggettivo, mi viene da ridere, automatico, perché questo come te può venire in mente, no? Poi però, se guardi la grammatica, si potrebbe fare, perché è un sinonimo di un altro aggettivo che andrebbe bene, no? Quindi, so, facciamo un esempio che è tecnico, però i carichi pendenti, sapete cosa sono i carichi pendenti? Ecco, qui già stiamo proprio in un'altra competenza. I carichi pendenti sono una serie di cose, dei conti aperti con la giustizia, ed è un'espressione che è così. Quindi se uno ti dicesse i carichi appesi te verrebbe da ridere, ma di fatto da un punto linguistico di vista andrebbe bene, perché pendenti appesi più o meno stiamo lì, ma non è così. So se questa cosa è chiara, no? Ci sono una serie di cose, le uguali opportunità, tu non le diresti mai, tu dici pari opportunità, perché si dice così, stop, e le lingue sono tutte fatte così, cioè non c'è una lingua che tu puoi imparare semplicemente con delle regole per le quali metti insieme i pezzi, perché ci sono tutta una serie di eccezioni che vanno molto al di là di qualunque cosa tu possa aver imparato. Tedesco che sto studiando adesso c'ha 7 plurali, e non c'è verso di capire qual è il plurale che devi usare con una parola, lo devi sapere, fine, questa è così, sembra quella però non va. E tu che fai? Apri una vertenza? No, impari, stop. Però se tu sei lingua madre, sto problema non te lo poni, perché già lo sai. Te viene spontaneo. No? Quindi spontaneità è un termine che nasconde, no? Per esempio, in inglese lo conoscerete più o meno tutti. Allora, se io spero che conosciate un po' di inglese, non mi incazzo di nuovo come la prima volta e ve lo ricomincio a dire. Imparate sta lingua del piffero che serve. Allora, per esempio, no? Conosciamo queste parole?
Sì.
Piscina e sangue. Come le pronunciamo? Ecco, perché?
Perché così.
Ecco, esatto. Cioè, le lettere sono le stesse, qui la pronunci come U lunga, pool, e qui la pronunci come delta, blood. E tu dici, e come faccio a capire quando? E non c'è verso, lo devi sapere. Semplicemente, no? Ci abbiamo... Tu diresti che suonano uguali, sono uguali. No, questa è push e questa è lush. E quindi ti attacchi al tram, di nuovo. Non c'è modo, no? Ma anche in italiano non c'è niente di ovvio. A voi vi pare ovvio, ma se tu dici ho preso una botte di vino, ho preso una botte di vino, è diverso. Non lo diresti mai che hai preso una botte di vino, ma diresti che hai preso tante botte. no? Basta che cambi una O e hai cambiato il senso della parola. E tutti risero, perché questo è uno dei punti centrali della comicità. La comicità si costruisce sull'utilizzo di parole in contesti dove le parole non vanno. È ovvio che se tu ascolti un comico in un'altra lingua, è difficile ridere, perché quello sta usando una serie di strategie che vanno benissimo per i padroni della lingua, ma per te no, perché magari non ti sembrerebbe una cosa abbastanza normale, mentre in quella lingua specifica quell'utilizzo lì te fa ammazzare dalle risate. Non so se capite un po' come funziona. Quindi questo tipo di competenza, quindi quello della lingua madre, quello linguistico in particolare, è quello che resta più impresso. Tu parli una lingua in un certo modo se ci sei nato dentro. Se non ci sei nato dentro, devi farti un mazzo tanto e in linea di massima non riesci ad arrivare a quella scioltezza, no? Io per esempio ho un mio carissimo, io scrivo abbastanza bene in inglese, ma ho un mio carissimo amico americano che mi fa revisore di bozze, e il suo correggermi gli articoli determinativi, che in inglese sono una delle cose più stronze in assoluto, io non riesco a capire con quale criterio lo fa. E ogni volta li rileggo, mi studio la cosa, dico qui non ci andava, e lui ce lo mette. Io ce lo metto e lui me lo leva. E tu, ma una volta scusa, ma qui che? Che c'è che no? Ecco, il problema è un problema d'orecchio. Semplicemente che a uno gli suona e a un altro no. Siccome tu, non so se avete presente l'articolo del mio in inglese, è un incubo, no? Perché devi porti il problema a chi è che lo sa, se questo lo conosciamo, quanti ne hanno parlato, quanti saranno a sapere, cioè tutta una serie di cose che non finiscono più. Allora ogni volta questi articoli determinativi sono una tragedia. Quindi capite che per quanto uno s'applichi non se ne viene fuori vivi. Quindi questa è una, però, ripeto, il comportarsi, il gesticolare o meno addirittura, il usare la voce in un certo modo o meno, sono anche questi dei tratti culturali impliciti che vengono trasmessi. E voi non ne avete la più pallida idea, però di fatto li applicate. Non so se avete mai notato quelli che, se voi telefonate a qualcuno che è in un qualche tipo di impegno serio, lui sussurra, eppure voi. Tu stai al telefono, ma volevo dirti, cazzo, mi sto sussurrando, qui sto in mezzo al casino, cioè è lui quello che, però guarda caso, no, ti vengono una serie di comportamenti che sono strani, ma se ci fai caso, altrimenti sono normalissimi, quindi tutti uniformi, no, lui ha bisogno di sussurrare, tu pure lo volevo dirti, che... ok, quindi questo è uno, ma gli altri li vediamo poi dopo, che adesso facciamo un piccolo break. Dicevamo che il processo di socializzazione quindi avviene a una serie di livelli e a una serie di consapevolezze, molte delle quali non sono a nostra disposizione in modo immediato, e che il cervello del nuovo essere umano, del neonato, è particolare fino all'età di circa 3 anni. Che succede poi? Che accade, avviene un processo endogeno fisiologico che si chiama pruning, che vuol dire potatura, fondamentalmente. Potatura. Che rimuove tutte le connessioni neurali in eccesso, ovvero sia quelle che durante i 3 anni non sono state attivate. Non credo, nel senso che se non l'avessi probabilmente impazziresti a stretto giro di posta, perché... quando comincia a esserci l'io cominciano a essere difficoltà nel gestire tutte quelle informazioni, finché entrano così è una cosa, poi quando devi faccia caso diventa quel famoso rumore bianco a rotta di collo.
Abbiamo sentito di una patologia in cui praticamente una persona, cioè è spiegabile tramite una metafora, in cui una persona è come se guardasse una sola televisione, mentre la persona che ha la patologia è come se guardasse contemporaneamente 10 televisioni.
Potrebbe pure darsi, voglio dire, non credo che sia impossibile che qualcuno non abbia questo processo, poveraccio, voglio dire. Poi ecco, il problema è che ad ogni modo, insomma, in linea di massima noi abbiamo questa cosa, e questo vi spiega anche alcune cose sui giochi dei bambini piccoli che forse non vi eravate spiegati fino ad ora, ovvero sia per chi non si sopportano, non so se avete presente, no? Quelle cose che suonano, fanno lampi di luce, si muove tutto, un casino infernale, dopo di luce c'è un mal di testa e te si porta, però il bambino ne sta approfittando, nel senso che se tu attivi più connessioni neurali attivi, più ricco sarà il cervello dopo il pruning. Meno stimoli ha tuo figlio e più il suo cervello sarà in qualche misura meno aperto, meno elastico e meno flessibile. Quindi per certi versi vi rendete conto così che anche in quanto alla cultura c'è una componente ascritta, no? Nel senso che il nascere in una famiglia piuttosto che in un'altra in una condizione piuttosto che in un'altra può trasformarsi per il nascituro in una, come dire, potenzialità migliore rispetto a quella di qualcun altro. Quindi anche il nascere, per certi versi, di nuovo, il gesto del nascere, l'atto del nascere, come vi ho detto, ha una significatività anche per quanto riguarda la cultura. È ovvio che non c'è determinismo in questo, nel senso che tu puoi anche essere stato sottoposto a tutti gli stimoli del pianeta quando eri piccolo, ma resti un torso de broccolo, questo nessuno lo vieta. Però in linea di massima, diciamo che avere un maggior quantitativo di connessioni neurali possibili è un pregio, evidentemente, è un pregio anche perché, come forse saprete, il cervello è duttile ed è anche malleabile, vuol dire che è in grado di aggirare ostacoli, superare traumi, rimediare a malattie e a incidenti, costruendo vie alternative neurali, aggirando in qualche modo, passando da un'altra parte, un po' come internet, che non a caso viene concepita nel momento in cui si cominciano a studiare le connessioni neurali e le architetture neurali, non è casuale questo discorso. Quindi il cervello però, tra l'altro, e qui torniamo a quello che dicevamo un po' la volta scorsa per ampliarlo, è modificabile. Ovvero sia, non abbiamo tutti lo stesso cervello, dice ammazza che scoperta, no, ma proprio da un punto di vista fisiologico non abbiamo tutti lo stesso cervello, perché le attività hanno una retroazione modellante sul cervello stesso. E questo, in qualche modo, costituisce un'ottima critica a quanto dicevamo l'altra volta circa il gesto meccanico. No? Non è casuale che, ma anche noi da questo punto di vista siamo spassosi per molti versi, no? Nel senso che ci lamentiamo dell'operaio che fa lo stesso gesto alla catena di montaggio, poveraccio, lavoro gravoso, eccetera, eccetera, mentre un grande tennista, no? Lo invidiamo tutti, e il grande tennista fa 4 mosse per tutta la vita, 5, no? Dritto, rovescio, volé, sopra, su, fine. E ripete costantemente, uno dovrebbe pensare che è alienato marcio, no? No, non è alienato marcio, perché? Perché quel ripetere, quel tipo di ripetizione non è una ripetizione sterile, non è il gesto che fai in fine a se stesso, ma è un gesto che piano piano ti modifica gli assetti corporei, ti modifica le capacità cerebrali, diventa un gesto automatico. Com'è possibile che qualcuno riesca a reagire a una palla scagliata a 120 km all'ora dandogli un colpo e rimandando dall'altra parte a 120 km all'ora? No? Pare inumano, non è inumano, è semplicemente che si è allenato e che quell'allenamento non era semplice ripetizione, ma era un migliorare i tempi di reazione, migliorare i riflessi, migliorare il coordinamento, migliorare tutto. No? Noi siamo costantemente in apprendimento da questo punto di vista. Non è casuale, di nuovo, come credo di avervi già accennato, che nelle discipline orientali la ripetizione è centrale. Chiunque abbia fatto una disciplina orientale sa perfettamente che la gran parte del tempo tu rifai gli stessi gesti. E non perché sei scemo, ma perché quei gesti devono diventare per te spontanei come respirare. Non abbiamo parlato l'altra volta dell'intrusione dell'io nelle procedure e nelle prassi? Abbiamo parlato della fortuna del principiante?
Sì.
È quella, fondamentalmente. Vuol dire che, io questo lo so perché ho fatto yoga, ho fatto judo abbastanza avanti, che se tu sei lì e devi pensare a quello che fai, perdi. Perché c'è un gap tra il tuo vedere una combinazione e decidere che in quel caso sarebbe opportuno che tu faccia una certa mossa, nel quale quell'altro intanto ha fatto cose. Quindi tu diventi bravo a judo, karate, kung fu, quello che volete, semplicemente, non semplicemente si fa per dire, tra virgolette, quando non devi pensare a quello che fai, quando la situazione che hai di fronte ti spinge all'azione in modo diretto, immediato. No? Se tu devi riflettere su ciò che fai, e questo vale per il tiro a segno, vale per tutti gli sport, ma perché gli sport sono di fatto dei comportamenti interiorizzati, dei comportamenti che si chiamano incorporati, per i quali non c'è bisogno che ci pensi qualcuno, no? L'io non serve. No? Come vi dicevo l'altra volta, il sequestro emotivo è esattamente questo per certi versi. Non so se vi è mai capitato, ma ci sono dei frangenti nei quali voi agite e dopo vi chiedete che è successo. Ecco, questo che agisce è il sé, non è l'io, perché l'io non ha idea di quello che ha fatto. Perché se l'io si fosse dovuto interrogare su quale fosse la strategia migliore da adottare in quel particolare frangente, probabilmente si sarebbe ammazzato a macchina, si sarebbe piato un sercio in testa, avrebbe avuto dei danni di qualche genere, eccetera, eccetera, eccetera. Perché l'io va bene fino a un certo punto. Oltre, quando devi arrivare a dei livelli d'eccellenza, quando devi andare al di là di quelle che sono i comportamenti medi, chiamiamoli così, c'è bisogno d'altro, c'è bisogno di competenze che vanno al di là della questione della riflessione, no? La riflessione va bene in tanti frangenti, in altri no. E questo, come vi dicevo, si riflette perfino nell'architettura neurale, perché noi abbiamo delle vie privilegiate d'accesso che saltano l'io e vanno a parlare con il sistema limbico, tanto per, no, chiarire che ci sono delle volte in cui tu non devi rompere le palle. Ecco, statene lì, zitto nel tuo, intanto noi facciamo cose, ti salviamo la pelle, poi tu torni e fai quello che devi. Quindi più o meno l'idea generale è questa. Allora, quindi, come vedete, se mettiamo insieme tutte queste informazioni di fisiologia, riflessologia, impicci e imbrogli, ci rendiamo conto appunto che i primi 3 anni di vita sono cruciali per gli anni successivi, chiaramente, no? Perché più sei esposto, come dicevamo, a stimoli, a sollecitazioni, più sei chiamato in causa, più probabilmente avrai un cervello in grado di, come dire, evolversi in certi modi, e più avrai un corredo di cultura implicita ricco. Questo corredo di cultura implicita, come dicevamo, è fondamentale per una serie di situazioni, quasi tutte quelle che hanno a che fare col quotidiano, tanto per dirne una. Perché il quotidiano può sembrare informe e ovvio, ma non lo è. Il quotidiano, direi, anzi, abbiamo parlato di aspettative? Il quotidiano, dicevo, è di fatto tessuto da un'infinità di aspettative, che spesso e volentieri vengono soddisfatte e quindi rimangono latenti, cioè non ci si fa manco caso. Quando è che non è, questo accade e vi si rivelano le aspettative per quello che sono? Quando qualcosa va in modo diverso dal previsto. Allora, tanto per segnalarvi la questione, vi faccio presente che abbiamo anche delle strategie verbali per affrontare queste situazioni. Tanto per dirne una, quando voi dite a qualcun altro, beh, è ovvio. Quando è che dite a qualcun altro, beh, è ovvio? Quando?
È una cosa che aspettavamo che succedeva.
Sicuro? I francesi per l'ovvio dicono ça va sans dire, ovvero sia succede senza che lo si dica. Nel momento in cui lo dici è perché qualcosa non sta andando come deve. E tu sei obbligato a spiegare a quell'altro che si sta comportando in un modo che non è quello che tu ti aspetteresti. No, tipo parli con un amico il quale ti dice la mia ragazza sta a pezzi, mi ha detto che dovrei andare a vederla, tu che ne pensi? Ci vado, tu gli fai, beh, è ovvio, perché te pare talmente normale che uno vada a fare questa cosa che quando quello manifesta dei dubbi tu ci rimani male, dici, ma come? No? Non so se. Allora, vuol dire che noi siamo perennemente impegnati nella riparazione del senso comune. Cioè, l'ovvio è qualcosa che a noi piace, perché? Perché ci rassicura, ma deve essere costantemente rabberciato, perché cede, spesso e volentieri, non so se siete presente... Ice Age, con quello che sta sulla diga e cerca di tappare tutti i buchi. Ecco, più o meno l'idea generale è quella. Noi siamo perennemente impegnati a verificare, sorvegliare e eventualmente riparare il tessuto dell'ovvio, perché l'ovvio non si mantiene da solo, no? L'ovvio è, come vi dicevo, frutto di una miriade di aspettative. Ora è opportuno parlare un attimo di aspettativa a questo punto, perché è un concetto anche questo buffo. Se vi chiedessi una definizione di aspettativa, che mi direste?
Quello che credo succeda di risposta a una mia azione, quello che è normale che succede.
Qualcos'altro?
Quello che io penso.
Quello che spero.
Quello che mi aspetto.
Ma questa è una tautologia totale. Quello che ci è andato più vicino è lui, perché ha detto che è normale che... È normale in qualche misura una valutazione ulteriore rispetto a ciò che spero e che mi aspetto, perché chiaro, no? Però il problema qual è? Allora, vi dirò la definizione che mi ha dato un vostro collega, che io ho accettato con gioia perché è la migliore che io abbia sentito fino ad oggi, e l'aspettativa è un'immaginazione fondata. Ed è bellissima come definizione, devo dire la verità, da quando me l'ha detta me la sono segnata subito, ma mi è rimasta impressa perché era proprio quella che cercavo da anni e non trovavo. Perché altrimenti l'aspettativa l'avevo sempre definita come ciò che è lecito aspettarsi. Perché è chiaro che tu non puoi limitarti a dire ciò che mi aspetto, perché se tu ti aspetti che apri la finestra te butti e voli, tu sei strano, te schianti, ma non è un'aspettativa, perché gli altri notte cercano di trattenerti, guarda, non va così. Ecco, quindi l'aspettativa è qualcosa, come diceva lui, normale, qualcosa di lecito, qualcosa in qualche modo di ovvio, no? Allora io vado a lezione, il professore sta lì. È un'aspettativa. Ma ancora di più, è un'aspettativa il fatto che ci sia un professore a fare lezione. Vi faccio presente che nessuno di voi mi ha chiesto di mostrare delle credenziali quando sono entrato. Perché voi avete dato per scontato che, visto che c'era una lezione, quindi era un contesto particolare, in questo contesto particolare cosa ci si aspetta? Che ci sia gente seduta davanti a dei tavoli, dietro dei tavoli con delle penne in mano, e che davanti ci sia uno che dice cose. Non so se cominciate a mettere a fuoco la questione. Questi Goffman, che è stato uno dei più raffinati analisti di questo discorso, li chiama frames, strutture, immagini in qualche modo, non ho più strutture che non immagini. E vuol dire che ognuna di queste situazioni ha una sua grammatica, una sua serie di aspettative che la costituiscono. Quindi io mi aspetto cose da voi, voi vi aspettate cose da me, tutte queste cose si intrecciano per ottenere dei risultati. Ok? Ma tutto ciò è ovvio per noi, perché nella nostra cultura si presume che la lezione accade in un certo modo. Come vi ho detto più volte, il fatto che voi prendiate appunti, per quanto colorati siano, è una forma di concezione del sapere. Non è un fenomeno che non è oggettivo che voi prendiate appunti. Prendete appunti perché vi aspettate che quello che sta da questa parte vi trasmetta delle parcelle già predisposte e preconfezionate che voi potete trascrivere e riutilizzare. Non so se è chiaro. Il motivo per cui io registro le mie lezioni è che normalmente questo non accade quando faccio lezione io. Io faccio un altro tipo di lezione. Faccio delle lezioni che dovrebbero spiegarvi come si pensa, tramite imitazione. Uno guarda, ascolta, segue un filo e piano piano con questo filo ci fa pace e lo comincia ad applicare. Ma se segui il filo non puoi scrivere, perché mentre scrivi il filo te lo perdi. Credo vi sarà capitato più o meno a tutti quelli che scrivono, in linea di massimo, no? Quindi all'esame mi arriva gente che mi ridice cose e se perde i passaggi. E tu dici, ma da qui a qui come ci arrivi? Non funziona così. No, la domanda è: perché vado da qui a qui? Mi pare ovvio che stia andando da qui a qui, ma l'ha detto il professore. Ho capito, ma come saprete, come credo di avervi già detto, l'attenzione è un'altra di quelle cose che non sono così ovvie. Tu puoi pensare di essere stato attento per tutto il tempo, ma di fatto stavi scrivendo, magari in un certo punto ti sei acceso il cellulare, hai seguito un tuo filo di ragionamento su una cosa che è stata detta che ti sembrava interessante, di fatto puoi esserti perso dei passaggi. Quindi sugli appunti, ecco perché vi dico, riprendeteli subito e riguardateli, perché subito ti rendi conto che c'è qualcosa che non torna. Cioè, ma da qui a qui che senso ha? Ecco, lì sarebbe opportuno integrare. Dopo qualche tempo non capisci più niente di quello che hai scritto, perché lì per lì ti sembrava ovvio. Quando lo vai a decrittare, perché siccome scrivi di corsa, no, te perdi le parole, te perdi gli aggettivi, scrivi male, abbrevi, quello che è, no, io mi sento dire delle cose all'esame e quando dico, questo l'ha detto lei, dico, no. Non funziona? No, sicuramente non l'ho detto. Quindi, l'idea generale qual è? Che voi ascoltiate, poi vi riascoltiate le lezioni quando sono online e lì potete prendere gli appunti che volete, perché io il tasto di messa in pausa non ce l'ho, ma il file sì, no? C'è un pregio da questo punto di vista, quindi uno può eventualmente trascrivere come crede, quanto crede e via discorrendo. Ad ogni modo, detto questo, quindi le aspettative sono costitutive della nostra vita normale, e anche non normale, ma anche di quella normale. Vorrei che fosse chiaro questo. Cioè, noi viviamo aspettandoci cose dagli altri, gli altri ovviamente allo stesso si aspettano cose da noi, e finché queste cose collimano non si dice nulla, come dicevo prima, no? Tutti stiamo facendo quello che ci si aspetta, non c'è bisogno di rimarcare nulla, tutto accade in modo automatico. Nel momento in cui qualcuno comincia a fare cose che invece non sono quelle che ci si aspetta, cominciano a suonare tutta una serie d'allarmi. E fai cose, allora per esempio dici a quell'altro, guarda che è ovvio, come di che cazzo stai a fare, preciso? Ok, ma ce n'è anche un'altra che sempre Goffman ha messo in luce e che io trovo sia assolutamente geniale. Vi siete mai chiesti perché dite ops a qualcuno? Se andate a sbattere contro qualcuno, gli acciaccate un piede, gli fate la cianchetta oppure cose assortite, ma è mai successo di dire ops a qualcuno? Ah, ecco, no, perché sennò cominciavo a avere dei seri problemi, come dire, sulla vostra capacità di autoascolto. Ecco, Esatto, op sta a significare tante cose, ovvero sia di preciso cosa sta a significare, che tu stai dicendo a quell'altro, non l'ho fatto apposta, mi sono sbagliato. Quindi sta tranquillo, pur non essendo ciò che tu ti aspetti, non devi allarmarti, perché se tu invece vai da qualcuno, gli acciacchi un piede così e poi lo guardi, quello sta, no, comincia a pensare che c'è qualcosa che non va, perché dice questa cosa non accade. Ma se tu fai così, ops, scusami, ecco, quello dice ok, se è sbagliato capita, no? No, posso essere distratto. Quindi ops di fatto cos'è? È la garanzia per l'altro che tu sai cosa avresti dovuto fare, ma in quel momento per un motivo o per l'altro non l'hai fatto, eri distratto, ti sei legato, succede, insomma, non è che siamo come sempre padroni in assoluto di quello che facciamo. In più vi comunico una cosa: i piedi sono la nostra parte più sincera, perché sono quelli che controlliamo meno. I piedi sono lontani, è una questione, c'è una lunga strada fino ai nostri piedi, quindi quando voi volete capire qualcosa di qualcuno con cui parlate, basta che gli guardiate i piedi e capite se va bene che lui stia lì a parlare o se sta facendo uno sforzo, perché quello con cui parlate, se sta così, vuol dire che vorrebbe andare via, perché i piedi si stanno avvantaggiando per certi versi, mentre se quello con cui parli sta con i piedi rivolti verso di te, sai che sta lì perché gli fa piacere starci, perché ritiene che sia giusto, quello che volete. Però insomma, il linguaggio del corpo da questo punto di vista è infinitamente ricco ed è esattamente quel tipo di linguaggio che viene con la cultura implicita, a meno che qualcuno non te lo spieghi ad hoc, no? Però tu sai perfettamente decrittare delle espressioni, sai perfettamente decrittare delle alzate, delle semplici scrollate di spalle, degli aggrottamenti minimi dei muscoli del viso. Noi siamo in grado in linea di massima di leggere con grande cura le espressioni degli altri, e questo ci viene perché l'abbiamo imparato senza saperlo, di nuovo, no? Perché nessuno va insegnato quando un certo sorriso significa una cosa, quando un certo sorriso ne significa un'altra, anche perché quel sorriso a volte, a seconda del contesto, può significare, no, compassione, affetto, simpatia, può significare un sacco di cose. Quindi noi siamo quelli che tutto sommato hanno delle competenze sociali estremamente diversificate, delle quali non sappiamo un accidente, ma che applichiamo in linea di massima. Quando questa applicazione viene male, ops, è una strategia per dire ok, sorry, ho toppato, no? Le altre volte in cui questo succede sono le famose gaffe, no? Non so se avete sentito, c'è ultimamente una serie di pubblicità che sono giocate tutte sulle gaffe, tipo quella: ah, sei venuta con tua figlia? Lui, ma è il mio ragazzo. E tu rimani, no? Un attimo così, perché? Perché hai letto male una situazione. È sempre così, capite? È sempre questo il punto centrale. La comicità in linea di massima deriva da questo, no? Dal fatto che tu sai quello che sta accadendo, quello che sta facendo le cose no, e tu ridi perché ti aspetti che adesso farà una figura di, no? Famose figure di merda. Ecco, quelle sono le gaffe, ovvero sia delle mal letture delle situazioni, dei comportamenti che non avresti mai adottato se avessi saputo con chi avevi a che fare, se avessi saputo cosa c'era in gioco, se avessi tutte cose che di fatto nella prassi spesso e volentieri non sai. Quindi, tornando alle aspettative, che sono un interessante oggetto di studio, queste aspettative abbiamo detto che strutturano nella gran parte quasi tutti i nostri comportamenti. L'aspettativa è uno degli strumenti che io trovo più utili in assoluto per descrivere la realtà, perché ha delle dimensioni interiori, delle dimensioni implicite che sono importanti da mettere in luce e che ne fanno appunto un utensile molto, molto ricco e molto capace di spiegazioni. Allora, il primo discorso che possiamo fare sull'aspettativa è che l'aspettativa implica una relazionalità. Cioè, di solito tu ti aspetti qualcosa da qualcuno, non ti aspetti qualcosa in generale. Ti aspetti che qualcuno faccia una certa cosa, che qualcuno non faccia una certa cosa. Ti aspetti che certi oggetti si comportino in un certo modo e altri no. No? Anche per ampliare ulteriormente la questione, vi è mai capitato, immagino di sì, che voi andiate ad aprire e accendere la luce, usiate l'interruttore e non accada nulla? Che fate nel momento in cui non accade nulla? O rifai un'altra volta perché c'è qualcosa che non quadra, ok? Oppure?
Cerco l'origine del non funzionare.
E invece normalmente che fai? Guardi la luce come a dimbe? No? Allora? Che stiamo a fare qui? Devi accenderti, tant'è che lo rifai perché dici forse non hai capito. Ecco. Quindi, come vedete, ci sono delle tonalità, no? Per le quali noi facciamo delle cose che non sono razionali per niente, no? Per esempio, al computer stai facendo qualcosa e quello diventa blu e tu lo guardi con odio al computer, che è un pezzo di ferro, oggettivamente, no? oppure vai in macchina, giri la chiave, non accade nulla. E tu cominci a guardare le cose come a dire non le ho mai viste, cos'è questa, una chiave? Dovrebbe fare una cosa, non la fa. Ecco, allora, questo perché? Perché pure quelli sono momenti nei quali stiamo applicando delle aspettative, cioè noi ci aspettiamo che al girare della chiave la macchina si accenda. Non abbiamo le idee chiare sul perché questo dovrebbe accadere. Spesso la macchina non è un esempione, no? Però prendiamo un cellulare, voi schiacciate il tasto di accensione del cellulare, il cellulare deve accendersi. Quando non si accende lo guardate interrogativi. Perché? Perché lì c'è una complessa situazione in atto. Ovvero sia, c'è un'aspettativa in piedi, per il quale facendo quel gesto tu dovresti ottenere un risultato. Il risultato non sta accadendo, ma, come dire, se fosse una semplice questione razionale come quella che dipingeva lui, tu diresti, ok, si è rotto l'interruttore, scarica la batteria, insomma, faresti una serie di ragionamenti a mente fredda, no? Tu non sei a mente fredda. Tu in quel momento ti senti tradito, no? Perché per le aspettative si usa il verbo tradire le aspettative, che non è un verbo semplice, è un verbo impegnativo. Dice, perché? No, di che parliamo? Ecco, il punto è che questo discorso sta a dirvi che nell'aspettativa c'è nascosta un'altra cosa, che è la fiducia. Cioè voi vi comportate con le aspettative come se non fossero tali, ma come se fossero certe. Quindi c'è anche quest'altro discorso del come se. Non solo c'è un problema di fiducia, ma c'è anche un problema di comportamento finzionale. Non è facile definirlo, perché fin qui abbiamo capito? Ci siamo? Dico, la gente ogni tanto mi guarda come dire, come faccio a fare sta cosa? La stai facendo da quando sei nato. Che noi viviamo perennemente nel come se, non è che ci sono dei momenti nei quali no. Perché nei momenti nei quali no stai male. Perché tornando a quello che ci siamo detti più volte, noi viviamo regolarmente come se non potessimo morire da un momento all'altro. E questo è un gesto di una fiducia assoluta. Quindi noi siamo bravi a vivere come se. Purtroppo questo come se diventa anche poi, spesso e volentieri, alibi, no? La famosa politica dello struzzo. Facciamo come se le cose vadano bene. Siamo bravissimi. Pur sapendo che vanno bene per niente, a livello micro, a livello macro, a livello meson, dove pare, no? Ma tu fingi e preferisci spesso e volentieri vivere nella finzione che non nella realtà. Matrix, so se vi ricordate, il traditore di Matrix cosa fa? Torna nella matrice, perché la realtà non gli piace. Preferisco mangiarmi una bistecca finta al ristorante che non continuare a vivere con quei quattro scalzacani in condizioni orribili nella realtà vera, no? E noi siamo tutti così, quello è il problema. Noi viviamo tutti nel come se, no? Viviamo nel come se non ci fossero problemi in famiglia, viviamo nel come se gli amici ci amassero tutti indistintamente, viviamo come se non ci fossero problemi economici, viviamo come se il mondo non fosse un posto non particolarmente simpatico. Lo facciamo tutti i giorni. Quindi c'è niente di strano. È la strategia di vita dell'essere umano, è vivere come se le cose stessero in qualche altro modo, ovvero sia quello che disegnano le aspettative, perché le aspettative disegnano il modo migliore, no? Quello che tu ti aspetteresti, se ci fosse saresti contento. Quindi vedete che il discorso dell'aspettativa è un discorso estremamente complesso, una volta che lo prendi, no? Perché scopri che appunto ci sono miriadi di cose che tu dai per scontate sulla base di aspettative. Il problema dell'aspettativa, però, ancora oltre, è che l'aspettativa segnala l'incertezza della situazione, no? Perché il fatto che sia un'immaginazione fondata non significa anche che sia un'immaginazione verificata. Tu puoi benissimo aspettarti che passi l'autobus, ma l'autobus non passa. Puoi benissimo aspettarti di prendere un certo voto, ma non lo prendi. Puoi benissimo aspettarti quello che ti pare, ma non lo hai. Quello sì, di solito è un tradimento delle aspettative. Oppure è il fatto che tu hai concepito delle aspettative sbagliate, perché purtroppo capita volentieri, spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda il famoso altro con cui hai a che fare, quindi tutti quelli che sono rapporti di coppia, rapporti amicali, no? Tutte queste cose qui. Se tu le analizzi con un po' più d'attenzione, ti accorgi che tu ti aspetti qualcosa da qualcuno, perché? Perché stai ragionando come se quello fossi tu, ma quello non sei tu. E quindi il fatto che tu faresti qualcosa non implica che la faccia anche lui o lei, no? Quindi di fatto nella gran parte dei casi il nostro non andare d'accordo con gli altri, il nostro avere grosse questioni in sospeso, il nostro mandare per stracci i rapporti, hanno più che altro col fare questo, ovvero sia scambiare pensare che ciò che per me è normale lo sia anche per l'altro, e questo è un salto logico che non sta né in cielo né in terra, perché l'altro ha una quota di differenza da me piuttosto significativa, che ci si applichi, no? Quindi, e poi siccome oltretutto nei rapporti di coppia entrano in gioco anche tutte le altre dimensioni che non sono quelle razionali, quindi c'è la dimensione, no, della simpatia, dell'amore, dell'attrazione erotica, ce ne sono 12 miliardi, quindi lì non sei mai sereno nel momento in cui formuli queste aspettative, e hai buone possibilità che queste aspettative ti tornino indietro come un boomerang e tu ti trovi lì a lamentarti dello stato della situazione. Dimmi.
Qui però sto dicendo sempre anche quelli che avevamo definito gli effetti perversi.
Sì, ci si possono mettere tranquillamente anche gli effetti perversi, effettivamente. E sono perversi perché tradiscono le aspettative. Come vedi, il vocabolario di tutta questa situazione è un vocabolario emozionale, non è un vocabolario razionale. No, gli effetti sono perversi, le aspettative sono tradite, cioè evidentemente in ballo qualcosa di più che non la ragione strumentale, come il fatto appunto che tu interroghi il computer, parli col computer, non è normale, anche se c'è Cortana nel computer, comunque di fatto tu stai parlando con un pezzo di ferro, no, parli con la macchina, parli con la penna, parli con tutto quello che ti capita, perché tu di fatto hai un modo di vivere che supera, va ben oltre la razionalità strumentale. Tu vivi un mondo, in un mondo che è molto più ricco e complicato di quanto tu non voglia ammettere. Quindi abbiamo detto, aspettative hanno queste tre dimensioni implicite: relazionalità, incertezza e fiducia. Incertezza e fiducia sono strettamente correlate, evidentemente, perché? Perché tu puoi comportarti come se le cose fossero certe, pur tu sapendo che non lo sono, soltanto se ci metti una quota di fiducia, se ti auguri che tutti facciano quello che devono. Nel momento in cui voi prendete consapevolezza della complessità dell'agire quotidiano, vi rendete conto che il discorso dell'aspettativa dovrebbe permettervi di vivere la vita meglio. Perché? Perché, essendo che non è detto che le cose vadano bene, nel momento in cui lo fanno, tu dovresti essere contento. Mentre se tu ragioni nell'ottica del progetto moderno per il quale le cose devono accadere in un certo modo e basta, quando quelle accadono è normalmente quello che doveva accadere, per cui non te ne frega niente, anzi sei un po' incazzato che non sia andata meglio. Quindi il tono emotivo della giornata, a seconda che tu accetti o meno sto discorso, cambia, perché da una parte puoi andare dalla gioia al dolore, dall'altra sei su una incazzatura media costante, perché non c'è niente, a meno che tu non vinca la lotteria, no, allora sì, a quel punto puoi essere contento, ma non ci sono altre occasioni per le quali ti senti contento, perché tanto era già tutto scritto, l'autobus doveva arrivare alle ore X, doveva andare a fare questo, doveva succedere quello, tutto è andato così e per te è normale, no? Perché ci sono miriadi di motivi per i quali l'autobus non arriva, il professore non c'è, quello con cui devi parlare non è venuto. Ci possono succedere le famose qualsiasi cose. E vi ricordo che questo, se lo interpretiamo nel senso della teoria del caos, è ancora più significativo, no? Perché basta che appunto l'autista del tuo autobus stamattina abbia avuto un colpo da strega e tu, no? Saltano tutti i turni e il tuo autobus non arriva. Tu devi prendere l'autobus per andare a fare il colloquio che ti avrebbe fatto vincere sicuramente un lavoro che stai bisognando da anni. T'attacchi al tram. E c'è colpa di qualcuno? No. Quello è il bello della questione, no? Il concetto d'aspettativa ti permette di accettare che qualcosa non vada come deve senza un colpevole, cosa che noi abbiamo perso oggi come oggi. La prima cosa che fai qual è? Cercare il responsabile. E perché? Perché tu vivi in un mondo nel quale il progetto coincide con la realizzazione, ed è un errore madornale, perché tu puoi progettare quello che vuoi, ma non è detto che questo vada in porto. Anche se tu sei bravissimo, anche se hai ponderato qualunque cosa, le cose possono andare male uguale. Anzi, come insegna la legge di Murphy, probabilmente lo faranno. No. Quindi è il caso che tu lo sappia, che non sei protetto da nulla e che ci sono rischi costantemente in agguato. Poi, se invece le cose vanno esattamente così, allora dovresti essere contento. No? Come si dice a Roma, dovresti accendere un cielo così. È una di quelle cose che viene abbastanza spontanea. Perché? Perché effettivamente, pur potendo accadere miriadi di cose, non sono accadute. Quindi tu, tutto sommato, sei riuscito a far coincidere la tua immaginazione con la verifica empirica. Okay? Quindi la questione dell'aspettativa è fondamentalmente un problema di consapevolezza. Ovvero sia il fatto che tu ti renda conto che le cose sono molto più complicate di quanto non sembrino, tutte. Non ce n'è una che voi possiate prendere che non è molto più complicata di quello che non pare. Okay? Questa complicazione, o complessità, a seconda di come la vogliamo interpretare, ci deve rendere, come dire, consapevoli al nostro turno del fatto che potrebbe succedere una serie di cose infinite. Tant'è che uno dei problemi del sapere che stiamo riscontrando oggi è che più sai e più ti rendi conto di quante cose potrebbero andare male. No, quindi sapere tanto non è un segno di gioia, felicità e serenità. Più sai e meno stai sereno, perché ti rendi conto di molte altre cose che potrebbero avvenire, no? Mentre uno che ne sa poche, una volta che ha ammortizzato quelle 3-4, sta tranquillo e sereno, quindi l'ignoranza, per molti versi, come dicevano i saggi antichi, no? È felice. La famosa beata ignoranza, com'è che si chiama così? Non è casuale, perché la lingua non mente, ragazzi, la lingua è molto più saggia di noi, spesso e volentieri. Quindi la beata ignoranza vuol dire che tu non hai la minima consapevolezza di quello che potrebbe succedere, e quindi stai sereno. Nel momento in cui invece cominci a sapere tutti, retroscena, le possibilità, le malattie, le trame internazionali, le tensioni sociali, tutto questo, come fai a stare sereno? Come ci riesci più a stare sereno con tutto il casino che ti circonda costantemente? Devi fare come se questo non ci fosse. Quindi, come vedi, il gioco della questione è abbastanza evidente. Quindi l'aspettativa la usiamo al momento per prendere una piccola scorciatoia e definire il ruolo. Ok? Ovvero sia, il ruolo in quest'ottica diventa l'insieme delle aspettative che competono a qualcuno in quanto titolare di uno status. Cioè, il tuo rivestire, avere uno status, porta con sé delle aspettative, tue, ma anche degli altri. E questo è estremamente utile perché nel momento in cui invece nella nostra cultura spesso e volentieri continuiamo a considerare il ruolo come un insieme di diritti e di doveri, si operano una serie di ulteriori distorsioni che forse avrete notato, ovvero sia il fatto che noi tendiamo a ricordarci molto più dei nostri diritti che non i nostri doveri. I doveri passano di mente i doveri. Che quando tu leggi il ruolo come un insieme di diritti e di doveri, si innesca un'altra strana meccanica per la quale tu ti ricordi molto bene i tuoi diritti, ma ti scordi i tuoi doveri. Che è uno dei problemi dell'oggi. Ovvero sia, non so se avete visto i soliti serial polizieschi, no? Tu arresti chiunque, la prima cosa che lui ti dice: conosco i miei diritti. Ma te sei scordato i tuoi doveri, perché tu non dovevi assassinare quello, non dovevi fare il furto, non dovevi spacciare droga, no? Tutte queste cose erano parte della questione, ma tu ti ricordi solo che non te devono menare quando ti arrestano. Tutta l'altra parte ti è passata di mente, tant'è che il mio padre sociologico, che è Carlo Mongardini, ha coniato una nuova figura che dice: oggi come oggi non c'è più il cittadino nelle nostre società, c'è l'avente diritto, ovvero sia quello che è perennemente pronto a recriminare ma non fa mai un cazzo di quello che dovrebbe, guarda i casi della vita. Quindi il problema della definizione del ruolo come insieme di diritti e doveri è che purtroppo cade sulla questione dei doveri. Perché? Perché tu sti doveri li vedi verso delle entità astratte, no? Verso lo Stato, verso la cosa pubblica, e tu la cosa pubblica non sei più in grado di capire che è, per una serie di motivi, no? Vi è mai capitato di fare di protestare con qualcuno con un cane che sta facendo tanta cacca sul marciapiede e quello ti risponde e ti dice: a te che te frega? E tu rispondi: a me che me frega? Cioè, perché è tuo questo marciapiede? No, è nostro, ce l'ho anch'io, quindi tu la cacca del tuo cane, possibilmente, no? Te la porti via, ci fai quello che vuoi, la metti in un compost, non mi interessa. Però il problema è che quello non capisce perché sia un problema tuo. Perché lui l'idea di cosa pubblica se è persa. Okay? Lui ha il cane, ha il diritto di avere il cane, ma non ha il dovere di levare la cacca, tanto per fare, no? Di nuovo la questione. Quindi il problema dell'oggi è per molti versi questo della totale assenza di percezione di reciprocità. L'aspettativa invece, come vi dicevo, no, perché appunto l'aspettativa mette in campo due persone che hanno diritti, no, neanche che hanno diritti, che hanno fondate aspettative l'una nei confronti dell'altra. Quindi tu non stai, come dire, venendo meno a un patto con un'entità astratta che è la cosa pubblica o l'interesse generale, tu stai venendo meno a un patto che è con lui. E lui ha titolo come te. Non so se questa cosa è chiara. Quindi l'essere relazionale dell'aspettativa è uno dei modi attraverso i quali si potrebbe cominciare a rammendare un po' il tessuto sociale, che è bello sfilacciato oggi come oggi. Perché? Perché appunto tutti quanti noi ci immaginiamo come il rapporto diretto con lo Stato, con la S maiuscola, oppure col sistema normativo, oppure con quello che volete, e tendenzialmente lo vogliamo fregare. No, questo è il punto. Io sono quasi convinto che quelli, molti degli evasori fiscali non si pongono il problema del fatto che stanno danneggiando qualcuno. Però lo stanno facendo. Perché quello che muore al policlinico perché non ci sono i fondi, muore perché tu non hai pagato le tasse. Solo che non è costruito così. Non so se è chiara la questione. No, il tuo problema con le tasse è che c'è uno Stato ladro che te le sottrae. E lo Stato è un'entità che non ha vita, non ha morte, non soffre. No? Nel momento in cui sono i bambini che non mangiano oppure le persone che muoiono perché non hanno le cure, è colpa tua. Ma tu hai costruito un sistema che questa cosa non te la fa vedere, perché è brutto immaginare di essere un bastardo che è causa della morte della gente. Ma quello sei. Che ti piaccia o no? No? Quindi il problema da questo punto di vista, come vedete, è costruire la relazione. Nel momento in cui costruisci una relazione concreta, è molto più difficile venir meno alle aspettative, perché sei molto più vincolato, perché c'è un rapporto in qualche misura che non sarà primario, ma ci si avvicina, dimmi.
Questo rapporto con le istituzioni non è collegato anche a come se la mia azione facesse la differenza, quindi è inutile per esempio in questo caso di pagare le tasse, tanto...
Sì, rientra in quella questione di alibi di cui parlavamo le altre volte, ovvero sia il fatto che noi ci percepiamo come influenti, anche questo senz'altro, decisamente. E di nuovo la teoria del caos aiuta da questo punto di vista, no? Perché invece ci restituisce tutta la responsabilità che avremmo. Tra l'altro, e su questo chiuderei, però insomma mi sembra opportuno dirlo perché secondo me insegnare è anche parlare di valori, quindi come avrete notato. Allora, il problema qual è? Che noi abbiamo una visione delle tasse, tanto per dirne una che è particolarmente dolente come questione, che è totalmente errata, o meglio, è stata rivisitata e riformulata sulla base di una serie di tendenze profonde della nostra cultura contemporanea, in particolare alla luce di quello che chiamiamo economicismo. Cos'è l'economicismo? L'economicismo è interpretare la totalità delle questioni relative alla società in chiave economica. La qualcosa porta con sé una serie di... la totalità delle questioni sociali in chiave economica. Ovvero sia, diciamo che l'economia dovrebbe restarsene nell'economia, no? Non dovrebbe diventare il criterio col quale ragionare di tutto. Ma nel nostro particolare campo, soprattutto nella tarda modernità in cui viviamo, noi adottiamo strumenti e criteri economici per valutare qualunque cosa. È un po' quello che diciamo della valutazione prima. La valutazione oggi come oggi avviene all'interno di un'economia che è sempre più modellizzata e sempre più matematizzante, no? Tant'è che uno degli strumenti di verifica più normali oggi come oggi è il famoso benchmark. Non so se avete presente una serie di software che fanno una parità di performance e ti dicono cosa va meglio delle cose che stai valutando, no? Quindi noi abbiamo in qualche modo deciso che l'economia è il modo migliore per descrivere il mondo. Vi ricordate che credo di averlo detto con Marx questo, no? Ecco, Marx ha vinto da questo punto di vista. Paradossalmente, Marx ha vinto perché noi parliamo della nostra vita quasi sempre e quasi esclusivamente in termini economici. E questo si vede da una serie di piccoli adattamenti, no? Di piccole modifiche linguistiche, per esempio. Voi sapete che gran parte dei vostri docenti fa riferimento a una cosa che si chiama ASL. Che vuol dire ASL?
Azienda
sanitaria locale. Prima si chiamava USL. Che voleva dire? Tra unità e azienda, che differenza c'è? Vedete? Basta una parola e hai cambiato completamente il senso di quello che stai facendo, perché l'unità è un qualcosa di funzionale che non è tenuta a produrre profitti. L'azienda sì. L'azienda deve produrre profitti, è quello il punto centrale della questione. Cioè non è più un servizio legato a un diritto, ma diventa qualcosa che deve essere fatto per guadagnare. E questo cambia radicalmente le cose, come dicevamo prima, no? Perché? Perché tu cominci a fare una serie di tagli che servono a produrre profitto. Ma perché tu devi produrre profitto? È una domanda alla quale non risponde nessuno. Dove sta scritto che un servizio sanitario debba produrre profitto? L'azienda deve produrre profitto, ma non un servizio sanitario. Nel momento in cui trasformo il servizio sanitario in un'azienda, posso avere forse delle posso forse avere dei miglioramenti, ma questo è uno dei luoghi comuni che ha costruito il sistema economico per smantellare lo Stato, no? Il fatto che il pubblico funzioni peggio del privato, noi abbiamo un privato che fa schifo nella grandissima parte dei casi, quindi non mi pare che ci siano queste cose, però comunque lasciandolo da parte, il problema è che tu comunque stai distorcendo dei comportamenti che sarebbero attesi. Prendiamo il diritto di trasporto, tanto per rimanere tra l'Italia e una SPA. Che vuol dire che è soggetta al mercato e quindi agisce in regime di come dire, concorrenza privata, no? Ma il diritto a essere trasportati è un diritto sancito dalla Costituzione in Italia, quindi tutti avrebbero diritto a essere trasportati. Il problema qual è? Che nel momento in cui tu abiti in una frazione montana, dove ci sei tu e altri due che prendete il treno, alla SPA non conviene mandarti un treno e quindi tu il treno non ce l'hai più. Magari è un pullman, che funzionalmente è la stessa cosa, ma in termini di diritti non è la stessa cosa. Perché? Perché l'azienda deve massimizzare i profitti e quindi può tagliare delle tratte. Un servizio nazionale deve curare te, non il fatto che venire a prendere te gli costa di più. Paghiamo. Non so se sta cosa è chiara. E questo vale, tanto per rimanere nel vostro campo, molto particolarmente, come vedremo quando parliamo dei farmaci, per la ricerca farmaceutica. Il fatto che la ricerca farmaceutica la facciano i privati è un problema, perché i privati non sono buoni, no, questo vi darà questa brutta notizia, le aziende non hanno a cuore il vostro benessere, le aziende hanno a cuore i loro portafogli e quindi continuano a ragionare evidentemente come se il farmaco fosse una merce qualunque, se c'è poca gente che soffre di qualcosa, schiatta. Perché non c'è nessuna convenienza nello spendere milioni di euro per curare quattro persone. Che gli faccio pagare ogni dose 500.000 euro? Chi si cura?
È un po' come ricerca medica.
Esattamente.
Le malattie rare non si investono tanto.
Esattamente quello è il punto, no? Ma anche la ricerca quell'altra non è detto che sia molto meglio, no? Nel senso che ci sono tutta un'altra serie di fattori nei quali la presenza e l'esigenza di un produrre profitto causa dei comportamenti strani. Vi ricordo soltanto il fatto che la grandissima parte delle aziende non ha voluto dare i farmaci per l'AIDS a prezzi accettabili per il terzo mondo, no? Quello è un problema abbastanza serio se ragioniamo in termini di diritti. È ovvio che se ragioniamo in termini di economia non gli conviene, perché dovresti regalare una cosa che puoi vendere a delle cifre iperboliche, no? Quindi, come vedete, l'economicismo purtroppo genera una serie di distorsioni nei comportamenti anche quotidiani, no? Tanto per dirne una ultima, poi la riprenderemo, poi andate via. C'è un brokeraggio in Europa sulle medicine, non so se lo sapete. Ovvero sì, in Europa ci sono diversi stati che hanno dei costi, dei prezzi sulle medicine diversi, per cui ci sono persone che comprano medicine dove costano meno e le rivendono dove costa di più, cosa che si è sempre fatta sul pianeta. Il problema è che la medicina non è esattamente una merce qualunque, no? Perché se si tratta di medicine particolari, oltretutto, tu cosa rischi di fare? Rischi che il mercato del paese dove costa meno rimanga sprovvisto e quindi qualcuno che deve curarsi si attacca al tram e magari muore. Perché tu hai comprato le sue medicine e le stai vendendo in Danimarca, dove si vendono a 25 euro in più al pacco. Quindi a te te conviene, ma quello muore. Non so se vedete la questione. Cioè, noi stiamo continuando a far finta che questi temi non siano importanti. Facciamo come se non siamo bravissimi in questa cosa. Ma lo sono e come? No? Sarebbe ora che cominciassimo a vedere l'economia come quello che è, ovvero sia come una funzione sociale che è impazzita e ha deciso che lei è libera da tutta questa serie di questioni. L'economia non ha problemi di etica, non ha problemi di morale, non deve pensare a quello che fa, alle conseguenze di quello che fa. Si è anche creato uno strumento teorico che è quello di esternalità, che vuol dire che le conseguenze delle sue azioni sugli altri sono un problema degli altri, tutto sommato, no? Come Ilva di Taranto, tanto per dirne una. Se poi la gente muore di cancro, mica è un problema suo, cioè, poi pretende tutto. O vuoi il progresso, oppure vuoi la salute, mettete d'accordo. Quindi, insomma, ci sono una serie di istanze che su questo predominio dell'economico nel sociale sarebbe opportuno venissero messe in luce, e molte, guarda caso, hanno a che fare appunto con la ricerca medico-scientifica e con la ricerca farmacologica, perché sono degli ambiti, come abbiamo già detto più volte, che non sono semplicemente economici. Una cosa è non trovare un paio di scarpe, una cosa è non trovare la medicina per il cuore, è un po' diverso, no? Per quanto, dimmi.
No, certe volte non si vuole fare il passo in avanti perché magari si rischia appunto di perdere a livello economico qualcosa.
Assolutamente sì, certo. Queste purtroppo sono considerazioni che sono all'ordine del giorno. Poi vedremo oltretutto che questo essere la ricerca farmacologica sottoposta alle regole del mercato implica anche delle costruzioni della medicina in modi diversi da quelli tradizionali. Noi oggi abbiamo delle medicine che non servono per stare bene, ma servono per stare meglio, che è tutta un'altra cosa. tutti gli integratori, tutta una serie di prodotti che vengono lanciati sul mercato a seconda, no? Sei alto, basso, medio, 25 anni, 30 anni, uomo, donna, bambino, cammello, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che, guarda caso, hanno una concezione commerciale, non una concezione di salute. Non nel senso tradizionale, perlomeno, questo poi lo vedremo con le altre cose. Ok.